abbiamo già ricordato, cioè ci siamo già introdotti in quello che sarà la lettura del Vangelo della Messa di oggi, che veniva richiamato nelle lodi, e il Vangelo dell'incontro dei due discepoli sulla strada per Emmaus con Gesù. E io ne prenderei un passo per cominciare la nostra meditazione, che è quello nel quale Gesù, dopo averli ascoltati, dopo aver ascoltato il loro problema, la loro mancanza di speranza, e dice loro: stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria. E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: resta con noi perché si fa sera, il giorno è ormai al tramonto. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi si dissero l'un l'altro: non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture? Ecco, possiamo pensare che da allora in avanti, nella storia della Chiesa, la Chiesa non ha, e noi credenti, no? Noi cristiani, non abbiamo mai smesso, no? di scrutare le scritture per cercare di conoscere Gesù, il suo mistero, che si nasconde nell'Antico Testamento e viene rivelato nel Nuovo. Mi ricordo che con che parole appassionate il Papa Giovanni Paolo II, nella prima enciclica, la Redemptor Hominis, diceva proprio questo, no? che la Chiesa non cessa mai di scrutare le scritture per conoscere sempre di più il mistero del Verbo incarnato. E noi invochiamo Gesù che aiuti anche noi oggi, come allora i discepoli di Emmaus, a comprendere un po' di più il suo mistero, a conoscerlo un po' di più, che ci illumini nella nostra meditazione sulle scritture. Oggi nel nostro percorso, no, che facciamo in questi giorni, il percorso sull'orazione, che evidentemente è un percorso assolutamente non esaustivo, no? Meditiamo su alcune cose, su alcuni aspetti, no, dell'orazione, della preghiera, del mistero di questa chiamata che tutti abbiamo alla vita di preghiera, e tenendo un po' presente che noi come sacerdoti abbiamo il compito di essere maestri d'orazione, di insegnare a pregare. Ci viene chiesto questo noi e ci disponiamo a questo compito, a continuarlo. Ci viene suggerito oggi, dopo che ieri abbiamo meditato su, prendendo lo spunto da un salmo di lode, di meditare su un salmo che è invece un salmo di lamento, un salmo di pianto, possiamo dire così. È il salmo 137-136, il famoso Ad Flumina Babylonis, no? Lungo i fiumi di Babilonia là sedevamo e piangevamo ricordandoci di Sion. Ai salici di quella terra appendemmo le nostre cetre, perché là ci chiedevano parole di canto coloro che ci avevano deportato, allegre canzoni, i nostri oppressori, cantateci i canti di Sion, come cantare i canti del Signore in terra straniera. Se mi dimentico di te, Gerusalemme, si dimentichi di me la mia destra, mi si attacchi la lingua al palato, se lascio cadere il tuo ricordo, se non innalzo Gerusalemme al di sopra di ogni mia gioia. È un salmo che ha avuto molta, molta importanza, molta fortuna in tutta la tradizione ebraica, anche nella storia della letteratura, no? Forse alcuni di noi si ricordano quella poesia di Quasimodo che attualizzava questo dramma alle vicende del secolo scorso, no? E diceva in una sua poesia: e come potevamo noi cantare con il piede straniero sopra il cuore, tra i morti abbandonati nelle piazze, sull'erba dura di ghiaccio, al lamento d'agnello dei fanciulli, all'urlo nero della madre che andava incontro al figlio crocifisso sul palo del telegrafo, alle fronde dei salici, per voto, anche le nostre cetre erano appese, oscillavano lievi al triste vento. Noi sappiamo che i salmi sono la preghiera rivelata, e si compiono in Cristo e sono stati la preghiera di Maria, di Giuseppe, di tutti i santi dell'Antico Testamento e hanno nutrito la preghiera della Chiesa e continuano a farlo. Noi li usiamo nella liturgia delle ore, li usiamo lì nella Messa, rispondiamo alla prima lettura sempre con un salmo, no? O quasi sempre con un salmo. E a me è capitato anche recentemente di ricevere, io personalmente, no? Nella direzione spirituale, il suggerimento di qualche salmo su cui pregare o da portare, ecco, all'orazione, alla vita interiore. Anche con il ricordo che i salmi sono 150 e radunano in sé tantissime situazioni umane, per cui ciascuno può trovare in essi, nell'uno o nell'altro, qualcosa che risponda al momento che sta vivendo, no? E noi, ecco, io nel leggerlo prima ho tralasciato gli ultimi versetti perché effettivamente sono, dopo il Vaticano II, sono stati tolti, no, nella preghiera del breviario e anche nella liturgia della Messa. Spesso accade così, no, che qualche parola, perché questi versetti dicono, sono versetti di vendetta, no, pensando a Babilonia, dice: ricordati, Signore, dei figli di Edom, Babilonia, che nel giorno di Gerusalemme dicevano: spogliatela, spogliatela fino alle sue fondamenta, figlia di Babilonia devastatrice, beato chi ti renderà quanto ci hai fatto, beato chi afferrerà i tuoi piccoli e li sfracellerà contro la pietra. Evidentemente noi siamo, è bene che sia stato tolto questo dalla liturgia cattolica, anche se i padri riuscivano a pregare anche con queste parole, dando un significato spirituale, no? Quindi, per esempio, avevano l'interpretazione escatologica: Babilonia è la città terrena, invece Gerusalemme è la città futura, la città eterna. E poi, forse anche divertente, vedere come appunto San Gerolamo, Sant'Agostino e altri interpretavano questo: beato chi afferrerà i tuoi piccoli, li sfracellerà contro la pietra, come la lotta interiore per eliminare i pensieri cattivi, tentazioni, e la pietra sarebbe Cristo, no? Quindi avevano questa lettura spirituale che permetteva di pregare anche con queste parole che invece hanno originariamente un significato di vendetta, no? Noi quando leggiamo un salmo, penso che una cosa che abbiamo come istintiva è cercare di vedere come come Gesù ha vissuto questo tipo di preghiera, come ha vissuto questa. Ecco, viene in mente subito che Gesù, anche da pio ebreo, vive il dramma di Gerusalemme. Lui è una. Pensate che anche oggi gli ebrei, nel loro calendario, hanno un giorno in cui, un giorno di lutto, di digiuno, in cui ricordano questo esilio e la distruzione del Tempio, no? Una delle varie distruzioni del Tempio, quella di Nabucodonosor. E viene in mente subito come Gesù piange su Gerusalemme, no? E quelli di noi che hanno avuto la fortuna di fare pellegrinaggio in Terra Santa si ricorderanno bene il luogo del Dominus Flevit, no? Quel luogo che la tradizione ha identificato come il posto dove Gesù ha pianto su Gerusalemme. E a me ha colpito nell'andare a rileggere il Vangelo di San Luca, dove viene descritto, no? Questo incontro con Gerusalemme e il suo pianto, mi ha colpito per questo particolare, perché il pianto di Gesù è incastonato in altri due episodi che invece dimostrano tutta la sua fortezza, il suo dominio della situazione. Per cui questo ci aiuta a capire che il pianto di Gesù non è un pianto di, come dire, di fragilità, no? Non è un pianto di debolezza. È veramente la pienezza dei sentimenti dell'uomo Gesù che piange sulla città, che è il simbolo del luogo dove, ecco, dove c'è il tempio, del simbolo della città santa. L'abbiamo ricordato proprio nella settimana santa, perché quello San Luca dice che accade proprio quando Gesù entra a Gerusalemme, no? E quando, dette queste cose, Gesù camminava davanti a tutti salendo verso Gerusalemme. Quando fu vicino a Betfage e a Betania, presso il monte detto degli Ulivi, inviò due discepoli dicendo: andate nel villaggio di fronte, entrando troverete un puledro legato sul quale non è mai salito nessuno, slegatelo e conducetelo qui. E se qualcuno vi domanda perché lo slegate, risponderete così: il Signore ne ha bisogno. Gli inviati andarono e trovarono come aveva loro detto. Mentre slegavano il puledro, i proprietari dissero loro: perché slegate il puledro? Essi risposero: il Signore ne ha bisogno. Vedete come si nota la signoria di Gesù, no? La forza di Gesù, il dominio della situazione, no? Lo condussero allora da Gesù, gettati i loro mantelli sul puledro, vi fecero salire Gesù. Mentre egli avanzava, stendevano i loro mantelli sulla strada. È in questo contesto che avviene poi il pianto, eh? Era ormai vicino alla discesa del Monte degli Ulivi, quando tutta la folla dei discepoli, pieni di gioia, cominciò a lodare Dio a gran voce per tutti i prodigi che avevano veduto, dicendo: benedetto colui che viene il Re nel nome del Signore, pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli. Allora alcuni farisei tra la folla gli dissero: Maestro, rimprovera i tuoi discepoli. Ma egli rispose: io vi dico che se questi taceranno, grideranno le pietre. Quindi è in questo contesto, se volete, di trionfo, di gioia. E subito dopo, quando fu vicino, alla vista della città, pianse su di essa, dicendo: se avessi compreso anche tu in questo giorno quello che porta alla pace, ma ora è stato nascosto ai tuoi occhi. Per te verranno giorni in cui i tuoi nemici ti circonderanno di trincee, ti assediranno, ti stringeranno da ogni parte, distruggeranno te e i tuoi figli dentro di te, e non lasceranno in te pietra su pietra, perché non hai conosciuto il tempo in cui sei stata visitata. Ecco, a noi può venire in mente, perché a volte anche nella nostra esperienza personale o nell'esperienza di persone che ascoltiamo, no? Questo pianto che accade improvviso, no? Che a volte è proprio un mistero della profondità dell'animo umano che improvvisamente esprime anche la dimensione della sofferenza o della partecipazione emotiva a qualche realtà molto forte, no? E che noi dobbiamo saper rispettare negli altri e anche orientare alla preghiera, no? Si prega anche nel pianto, si prega nella gioia, si prega nel pianto. Subito dopo accade un altro episodio così di forza, no? Entrato nel tempio, si mise a scacciare quelli che vendevano, dicendo loro: sta scritto, la mia casa sarà casa di preghiera, voi invece ne avete fatto un covo di ladri. Noi possiamo chiedere al Signore appunto che non che insomma che cancelli dalla nostra mente, dalla nostra cultura, l'idea che il pianto debba essere sempre solo una manifestazione di debolezza o di fragilità, a parte che anche la debolezza e la fragilità sono dimensioni attraversate dalla presenza di Dio e che ci aiutano a pregare, no? E cioè, di non avere una visione negativa di questo. Ci verrà in mente subito a tutti, come nostro padre San José Maria ci diceva, anche gli uomini piangono, no? E anche non aveva, diciamo, timore a manifestare il suo pianto nella preghiera. E non solo. E, ecco, Gesù ha questo amore grande per Gerusalemme e certo sa che lui lì avrà il termine della sua vita terrena, la passione, la morte e anche la risurrezione. È il luogo appunto dove si compie tutto il mistero pasquale. E in un altro momento, sempre nel Vangelo di Luca, c'è quel lamento su Gerusalemme, no? Gerusalemme, Gerusalemme, tu che uccidi i profeti e lapidi quelli che sono stati mandati a te, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come una chioccia e i suoi pulcini sotto le ali e voi non avete voluto. Ecco, la vostra casa è abbandonata a voi, vi dico infatti che non mi vedrete finché verrà il tempo in cui direte benedetto colui che viene nel nome del Signore. Ecco, noi possiamo pensare che se entriamo nei sentimenti di Gesù, se chiediamo allo Spirito Santo che ci aiuti, come ci invita San Paolo, come invitava San Paolo ai Filippesi, ad avere nel nostro cuore i sentimenti di Gesù, noi possiamo pregare con i sentimenti di Gesù anche quando scopriamo appunto che, come a lui, che può capitare anche a noi, no? Di avere questo sentimento, no? Quante volte ho voluto radunare i tuoi figli come una chioccia e i suoi pulcini sotto le ali e voi non avete voluto. Entriamo dentro al cuore di Gesù, entriamo dentro ai suoi sentimenti e con questi ci avviciniamo alla preghiera. Certo, noi stiamo vivendo al contempo, quindi meditiamo, come dire, sulla preghiera di pianto, no? Che è una preghiera che si dà nella nostra vita, nell'altrui vita, in tutte le persone che aiutiamo, però sappiamo anche vederla come un luogo di consolazione, un luogo di speranza. In fondo, quello che leggevamo ieri nel Vangelo, quell'episodio dell'incontro di Gesù con Maria Maddalena all'esterno del sepolcro, è proprio un momento in cui questa donna si avvicina col pianto e il pianto per aver perso il Signore, per aver perso Gesù, è un pianto simile a quello del Salmo 173, cioè è il pianto per aver perso Gerusalemme. Lo stesso evangelista Giovanni all'inizio del Vangelo riferiva quelle parole di Gesù che paragonava il suo corpo al tempio, no? E dopo che aveva fatto la frusta nel tempio per rovesciare i banchi dei cambiamonete e dei venditori di Colombo, e portate via di qui queste cose, non fate della casa del padre mio un mercato. I suoi discepoli si ricordavano che sta scritto: lo zelo per la tua casa mi divorerà. Allora i giudei presero la parola e gli dissero: quale segno ci mostri per fare queste cose? E rispose loro Gesù: distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. Gli dissero allora i giudei: ma questo tempio è stato costruito in 46 anni, tu in 3 giorni lo farai risorgere? Ma egli parlava del tempio e del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. E se noi sulla base di questa identificazione di Gesù con il Tempio di Gerusalemme distrutto e poi risorto, rileggiamo le parole dell'incontro con Maria di Magdala, ecco il motivo profondo di quelle domande: donna, perché piangi? E quelle lacrime aiutano Maria a stare vicino al sepolcro, a non tornarsene indietro come Pietro e Giovanni, pensierosi, e cercano di risolvere l'enigma più con l'investigazione. Invece lei con il cuore manifesta il dramma di aver perso il Signore, che è un po' come il dramma degli ebrei che sono stati deportati dalla loro terra promessa e hanno perso Gerusalemme, no? E poi, eppure queste lacrime che diventano preghiera: Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto, io andrò a prenderlo. E Gesù le disse: Maria. Ella si voltò e gli disse in ebraico: Rabbuni, che significa maestro, ecco. Lei, le sue lacrime vengono asciugate, vengono consolate, perché lei ha ritrovato il maestro. Quel tempio distrutto è stato ricostruito in 3 giorni. E noi abbiamo questa speranza, no? Quindi anche nel consolare con delicatezza, con opportunità, molto spesso con silenzio, no? Le persone in pianto, forse anche imitando e entrando nei sentimenti di Gesù, che a Maria di Betania non fa lunghi discorsi non le dice nemmeno: tranquilla che adesso ti riporto in vita tuo fratello, ma invece entra dentro alla sua commozione e partecipa di questo dolore, commuovendosi profondamente, no? Davanti al dolore suo, no? In fondo, perché Gesù sapeva perfettamente che era andato in ritardo quando Lazzaro era già morto per la gloria di Dio, perché si manifestassero le opere del Signore, e quindi nella sua mente c'era già la soluzione a quelle lacrime. Eppure lui ha saputo entrare dentro alla commozione di Maria e commuoversi con lei, no? Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente e, molto turbato, domandò: dove lo avete posto? No? Cerca di distogliere l'attenzione dalla sua commozione, appunto cercando di dire: ecco, andiamo alla tomba, no? Cerchiamo di dare questa soluzione al problema. Gli dissero: Signore, vieni a vedere. Gesù scoppiò in pianto, però lascia che, ecco, non ce la fa, no? Non ce la fa a resistere alla sua commozione. Dissero allora i giudei: guarda come lo amava. Ma alcuni di loro dissero: lui che ha aperto gli occhi al cieco, non poteva anche far sì che costui non morisse? Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro. Era una grotta e contro di essa era posta la pietra. Ebbene, ecco, poi sappiamo la storia, questa risurrezione di Lazzaro, che come anticipo della sua risurrezione. Ecco, a noi viene in mente appunto in questo momento della nostra orazione, può venire in mente, no? Quello che è stato anche l'insegnamento della predicazione di San José Maria, che non ha avuto timore di accennare a questa dimensione dello spirito umano che diventa preghiera, no? E nostro padre parla della preghiera, per esempio, quando parla della preghiera di pentimento, no? Del dolore che ci viene davanti al crocifisso, pensando ai nostri peccati, no? Oppure anche, ecco, sa contemplare appunto il pianto di Gesù, no? Nell'umanità di Cristo, sa vedere proprio Gesù che appunto ha avuto fame, ha avuto sete, ha pianto, no? E non ha timore di parlare delle sue lacrime come segno dell'intimità con Cristo, no? Così anche come non ha pudore di confessare, il dolore si è affacciato frequentemente nella mia vita, più di una volta ho avuto la voglia di piangere, no? Vi ricordate quel punto di cammino in cui parla appunto del pianto di Gesù per Lazzaro e così come a Lazzaro vuole bene a te, no? Parla del dolore d'amore, delle lacrime d'amore, no? Delle lacrime dolci e amare, no? E forse dolci perché appunto hanno queste lacrime la certezza dell'incontro con Cristo risorto, no? Con la persona amata che promette, no? Ricordate nell'Apocalisse che queste le lacrime verranno asciugate, no? Nell'eternità. È molto probabile che qualche volta tu per tu con un crocifisso ti vengano le lacrime agli occhi, non trattenerti, ma fai in modo che il pianto si concluda in un proposito. O vi ricordate in quell'omelia verso la santità che dice, parla del suo desiderio intimo di comprendere le sue lacrime, cioè di comprendere le lacrime di Gesù, di vedere il suo sorriso, il suo volto. Ecco, in tutto questo. Quindi noi possiamo veramente incoraggiarci per la nostra vita intera e personale, a mettere in pratica quello che era un insegnamento importante di nostro padre, il fatto che l'orazione fosse intrisa della nostra vita, no? Il tema dell'orazione è la mia vita, no? È la nostra vita. E quindi anche incoraggiare tutte le persone che da noi aspettano un insegnamento per l'orazione a fare trama della loro orazione, argomento della loro orazione, proprio la loro vita, no? E nella loro vita c'è il sorriso, c'è la gioia, c'è la speranza e ci sono anche le lacrime, no? Sicuramente ciascuno di voi ha tante esperienze, potrebbe raccontare tante esperienze in questo senso, anche positive, di come la Sacra Scrittura, anche citata in una confessione, anche citata ecco, in un dialogo di direzione spirituale, oppure ovviamente come trama della nostra meditazione predicata, illumina, no? Per esempio, a me è capitato più volte di citare il Salmo 56, che dà molta speranza proprio alle persone che sono in lacrime. I passi del mio vagare tu li hai contati nel tuo otre, l'orante si riferisce a Dio, nel tuo otre raccogli le mie lacrime, non sono forse scritte nel tuo libro? Ecco, come dire, ogni lacrima è contata, no? Cioè non se ne perde nessuna, quindi che significa che ogni dimensione di dolore è conosciuta da Dio, compresa da Dio e inserita nella sua croce, nella sua risurrezione, nella sua messa, nella nostra messa, no? E allora si ritireranno i miei nemici nel giorno in cui ti avrò invocato. Questo io so, che Dio è per me. In Dio di cui lodo la parola, nel Signore di cui lodo la parola, in Dio confido, non avrò timore. Che cosa potrà farmi un uomo? Mi ricordo che a proposito del fare dell'orazione, la nostra, e con questo concludo, cioè di fare della nostra vita l'orazione, in una dei pochi incontri che ebbi erano presenti anche alcuni di voi sicuramente, con San José Maria, forse era anche uno dei presenti, ma non ricordo bene, gli parlò delle distrazioni dell'orazione. E nostro padre gli disse, più o meno con queste altre parole, trasforma le tue distrazioni in orazione, no? E in effetti anche questo consiglio semplice e profondissimo, visto che tante volte ha risolto molti dubbi, molti problemi, in effetti la distrazione della nostra orazione, non quella banale di fare altro, no? Ma se la mente va su problemi che abbiamo, sia su cose positive, sia su cose negative, su cose problematiche, allora tutto ciò può diventare orazione. Il Signore ascolta anche la nostra distrazione, quindi noi possiamo affidare tutto ciò che ci preoccupa alla sua protezione, alla sua provvidenza, alla sua grazia, e tutto questo noi portiamo sempre, ogni giorno, la nostra orazione, quella di tutte le persone che conosciamo e che si affidano alla nostra preghiera e che pregano per noi nella nostra messa, con la presenza benedicente, con il sorriso di Santa Maria, lei che piange, ma poi sa trasformare le lacrime in gioia.